Sabato 6 giugno, nona settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Nello Spirito Santo, l'Apostolo Paolo vede che seminare il Vangelo nei cuori non è il lavoro semplice. I seminatori della parola non sempre troveranno terreno buono. Neanche troveranno terreno nel quale crescono le spine, o terreno pieno di sassi. Troveranno invece terreni che non sopportano più la sana dottrina. C'è la non accoglienza del Vangelo. C'è l'accoglienza e la non fruttificazione del Vangelo. C'è il rifiuto del Vangelo. C'è l'accoglienza della lettera del Vangelo, ma non della sua verità. A nulla serve avere un Vangelo svuotato della sua verità di salvezza e di redenzione. Leggiamo l'insegnamento dell'Apostolo. Verrà giorni infatti in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di dire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando dell'ascolto la verità per perdersi dietro le favole. Riflettiamo con somma attenzione ciò che dice l'Apostolo Paolo. Verrà il giorno in cui non si sopporterà più la sana dottrina. È una verità che accompagnerà sempre la storia. Cosa avverrà ancora in questo giorno, che è il giorno della storia? Avverrà che gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando dell'ascolto la verità per perdersi dietro alle favole. Gli uomini in questo giorno si circonderanno di maestri secondo i propri capricci. Sono gli uomini che cercano maestri secondo il loro cuore. Sono gli uomini che amano ascoltare maestri di favole. Leggiamo due brani, uno tratto dal profeta Isaia e l'altro dal libro delle Lamentazioni. Su, vieni, scrivi questo su una tavoletta davanti a loro. Incidilo sopra un documento perché resti per il futuro in testimonianza perenne. Poiché questo popolo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore, e si dicono ai veggenti, non abbiate visioni, e ai profeti, non fateci profezie sincere. Diteci cose piacevoli, profetateci illusioni. Scostatevi dalla retta via, uscite dal sentiero, toglieteci dalla vista il Santo di Israele. Pertanto dice il Santo di Israele, poiché voi rigettate questa parola e confidate nelle vessazioni dei deboli e nella perfidia, ponendola a vostro sostegno, ebbene, questa colpa diventerà per voi come una breccia che minaccia di crollare, che sporge su un alto muro, il cui crollo avviene in un attimo, improvvisamente, e si infrange come un vaso di creta, frantumato senza misericordia, così che non si trova tra i suoi frantumi neppure un coccio con cui si possa prendere fuoco dal braciere o attingere acqua dalla cisterna. Poiché così dice il Signore Dio, il Santo di Israele, nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Isaia 30, 8, 15. I tuoi profeti hanno avuto per te visione di cose vane e insulse, non hanno svelato la tua colpa per cambiare la tua sorte, ma ti hanno vaticinato lusinghe, vanità e illusioni. Lamentazione 2,14. Cosa si chiede ad ogni apostolo del Signore, ad ogni ministro della parola, ad ogni testimone di Cristo Gesù? Che rimanga fedele a Cristo e mai si lasci trasformare in un maestro di favole. E questa è la tentazione sempre persistente e tenace per un apostolo, per un ministro della parola, per un discepolo di Gesù. Trasformarsi, divenire un narratore di favole per soddisfare i capricci degli uomini. Oggi, se c'è un gravissimo peccato cristiano, è proprio questo. La trasformazione di molti, chiamata ad annunciare la sana dottrina, il vero Vangelo di Cristo Gesù, il narratore di favole, servendosi però della lettera del Vangelo, adattata ai capricci degli uomini e ai loro istinti. Quando si rinnega la propria missione, la si tradisce, la si trasforma, da servizio alla verità di Cristo la si fa divenire servizio alla falsità e alla menzogna, allora la morte della luce. Si compie la profezia di Ezechia contro i falsi profeti. Così dice il Signore Dio: guai ai profeti stolti che seguono il loro spirito senza aver avuto visione. Come volpi fra le macerie, tali sono i tuoi profeti Israele. Voi non siete saliti sulle brecce e non avete costruito alcun baluardo in difesa della casa di Israele perché potessero resistere al combattimento nel giorno del Signore. Hanno avuto visioni false, vaticini menzogneri, coloro che dicono oracolo del Signore, mentre il Signore non li ha inviati, eppure confidano che sia vera la loro parola. Non avete forse avuto una visione falsa e pronunciato i vaticini bugiardi quando dite oracolo del Signore, mentre io non vi ho parlato? Voi infatti avete rattristato con menzogne il cuore del giusto, mentre io non l'avevo rattristato. E avete rafforzato il malvagio perché non desistesse dalla sua vita malvagia e vivesse. Per questo non avrete più visioni false, né più spaccerete vaticini. Libererò il mio popolo dalle vostre mani e saprete che sono il Signore. Ezechiele 13, 1-23. Quando si trasforma il ministero di luce in ministero di tenebra, allora grande sarà la tenebra per il mondo intero. Leggiamo 2 Timoteo 4, 1-8. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insiste al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorni infatti in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi tra le favole. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Io infatti sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resto solo della corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. San Paolo offre la sua vita al suo discepolo Timoteo, volendo, bramando, desiderando che mai lui si trasformi da apostolo della luce in un ministro delle tenebre. Riascoltiamo le sue parole. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Dal momento della sua chiamata, l'apostolo Paolo ha sempre combattuto la buona battaglia del Vangelo. Mai ha rinnegato il Vangelo, mai lo ha messo al secondo posto, mai si è lasciato tentare dagli uomini, mai lo ha tradito, mai trasformato, mai modificato, mai alterato. Lui e il Vangelo sono stati e sono tuttora una cosa sola. L'apostolo sa però che ormai la sua corsa è finita. La corsa di Paolo è duplice. Corsa nel mondo per predicare, annunciare, testimoniare, spiegare il Vangelo, ma anche corsa dietro Cristo Gesù al fine di poter limitare in tutto nella sua morte per essere avvolto dalla sua risurrezione. Così nella lettera ai Filippesi. Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della supremità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo. Ed essere trovato da Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la comunione delle Sue sofferenze, facendomi conforme alla Sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Non ho però raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo, dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio mi chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. In questa corsa Paolo ha sempre conservato la fede. Fede in che cosa? Fede in ogni parola di Dio, fede nel Vangelo di Cristo Gesù, fede nella verità dello Spirito Santo. Mai si è trasformato da apostolo di Cristo in ministro di falsità, di menzogna, di favole, per solazzare l'orecchio dell'uomo. Lettura del Vangelo. Il Vangelo oggi ci offre due immagini, una dalla quale sempre guardarsi, essa non va imitata, l'altra sempre da ammirare, contemplare, comprendere, imitare. La prima immagine è quella degli scribi, è un'immagine triste che suscita disprezzo, eccola. Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere salute nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Gli scribi usano la scrittura, la rivelazione, Dio, il culto, il tempio, ogni relazione con gli uomini a servizio esclusivo della loro gloria. Non solo, costruiscono la loro gloria sul peccato. Dio e gli uomini vengono usati come mattoni per innalzare la loro torre di immoralità. Dove c'è la superbia, dove c'è l'uso di Dio e degli uomini, lì ci sarà sempre la grande immoralità. Gli scribi sono avidi di denaro, divorano le case delle vedove. Divorano queste case in nome del Signore loro Dio, in nome della parola, in nome della scrittura, essa abilmente trasformata in strumento di peccato. E legge evangelica perfetta, nessun adoratore del vero Dio deve lasciarsi usare per la costruzione della torre della superbia e dell'immoralità di quanti rinnegano il loro Dio e Signore. E questa è la vera testimonianza da dare a Cristo Gesù e al suo Vangelo. Se ci si lascia usare si è responsabile. Ogni uomo è chiamato a porsi tutto e solamente al servizio della gloria di Dio, del suo Signore, Salvatore e Redentore. Leggiamo il testo di Marco 12, 38, 44. Diceva loro nel suo insegnamento, guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere salute nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Devono le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete, tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamata a sé il suo discepolo, disse loro, in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo, lei invece nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. La seconda immagine è data a noi da una vedova povera. Questa vedova è povera, gette nel tesoro del Tempio due monete, che tutto quanto aveva per vivere. Gesù vede con gli occhi dello Spirito Santo e così parla ai suoi discepoli. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo, lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Gli scribi divorano le case delle vedove. Questa vedova si è preso ciò che ha per vivere, per dare al Signore la più grande gloria. Si priva perché vuole che il Tempio di Dio sia bello, sommamente bello. Questa vedova è vera figura di Cristo Gesù. Gesù si priva tutto ciò che ha per vivere per fare bello il Tempio del Padre suo, che è il suo corpo. Leggiamo così, insegna a noi l'Apostolo Paolo. È lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. E voi partecipate della pienezza di lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. In lui voi siete stati anche circoncisi, non mediante una circoncisione fatta da mano d'uomo, con la spogliazione del corpo di carne, ma con la circoncisione di Cristo. Con lui sepolto nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha resuscitato dai morti. Con lui Dio ha dato vita anche a voi che eravate morti a causa delle vostre colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi, che con le prescrizioni c'era contrario. Lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo privato della loro forza i principati e le potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Cristo. Colossesi 2, 9-15. Anche i discepoli di Gesù devono privarsi di ciò che essi hanno per vivere, cioè del loro corpo, al fine di fare bello il Tempio di Dio, che la sua Chiesa è una santa cattolica apostolica. La gloria del cristiano è Cristo Gesù nel suo corpo che è la Chiesa. Sciupa tutta la sua vita il discepolo di Gesù se non dona quanto ha per vivere perché il corpo di Cristo sia bello, oltremodo bello. La Vergine Maria, che ha dato per opera dello Spirito Santo la vera umanità, il vero corpo a Gesù Signore, ci aiuta a fare ogni giorno più bello questo corpo, con l'aggiunta adesso del nostro corpo, di tutta la nostra vita. Amen.